5 luglio 2024. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Questa è Zaytime. La prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane, ed è con grandissima gioia che oggi diamo il buon pomeriggio a uno studente che torna anche nei nostri studi, ma prima, in ordine gerarchico per carità, buon pomeriggio e bentrovato al nostro Tommaso Di Pierro. Ciao Tommy.
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio. Esatto, rispettiamo l'ordine gerarchico.
Oh,
però,
per favore.
Però siamo molto contenti oggi, dopo settimane, di riavere di nuovo uno studente in studio, perché comunque finita la scuola, Zaytime si sente svuotata, senza i propri studenti, senza i propri alunni, quindi siamo contenti di avere oggi qui con noi
Diego, eccoci.
Ciao
dopo
Diego.
Tanto tempo, dai.
Buon pomeriggio.
Sono felice di tornare di nuovo qui, di parlare a questa trasmissione che, diciamo, sono 2 anni praticamente che non ci collaboro, però ci vengo
spesso. Ma ci conosciamo, assolutamente sì. E però oggi ci troviamo in una veste diversa, perché sei un maturato ufficialmente.
Oh. Quindi alunno non proprio,
esatto.
Alunno.
Non proprio più alunno, esatto.
Ex, va bene, hai da poco fatto l'esame di maturità ed è anche per questo che noi naturalmente ti abbiamo invitato in trasmissione. Hai fatto la maturità in cui Zenit è stata protagonista, tra l'altro.
Sì, perché ho presentato questa trasmissione all'esame orale, quando si fa il percorso PCTO, visto che ne abbiamo
che
fatto
sarebbe l'alternanza scuola-lavoro,
sì, si chiama PCTO, sì. L'abbiamo fatta per un anno, nel quarto, lo scorso anno, quindi. E insomma, a parte che ha fatto successo, perché me la son giocata quella carta, me la son giocata nel finale, è piaciuto a tutta la commissione, quindi raccontando tutta l'esperienza che abbiamo fatto qui, è stato un bel esame, dai, diciamo che è andata bene.
E adesso progetti?
Adesso università, lavoro e poi insomma si continua sempre a studiare, non si smette mai.
Anche perché, questo lo diciamo per chi non ti conoscesse, caro Diego, tu sei ormai ex studente del liceo Blaise Pascal di Pomezia, ma sei già un giornalista in erba.
Sì, dai, diciamo di sì, ad agosto, settembre diventerò pubblicista, quindi dai, è una passione che spero poi un giorno diventi lavoro.
In particolare appassionato di sport, avremo modo di parlare anche di sport nel corso di questa trasmissione, ma torniamo sull'esame di maturità. Ci hai in parte raccontato l'orale e poi ci torneremo naturalmente per spiegare anche a chi fosse all'ascolto e non sapesse come sta funzionando la maturità, perché molti esami sono ancora in corso, in cosa consiste. Però tutto è iniziato con la prima e la seconda prova, 2 prove scritte e poi l'orale. Il tuo è un liceo scientifico con indirizzo sportivo e la prima prova è il tema uguale per tutti, la seconda invece è stato il compito di matematica. Cosa hai scelto come tema?
Io, diciamo, ho scelto la traccia C2, però devo essere sincero, cioè diamo a Cesare quel che è di Cesare. Rispetto alla maturità dello scorso anno, questa sono state tracce più abbordabili. Soprattutto è uscito Pirandello, come tutti sapete, e l'anno scorso è uscito Quasimodo, cioè un autore che, con tutto rispetto,
non
però
ci si arriva spesso,
non tutti i professori trattano durante l'anno scolastico.
Pirandello,
quindi,
sempre
Pirandello è un classico, quindi dai, diciamo che siamo stati fortunati. Anche la traccia C2 che parlava di diari, quindi poteva essere, aveva una grande interpretazione.
Cioè, che vuol dire parlava di diari?
Beh, per esempio trattava in un paragrafo aveva anche citato il diario di Anna Frank. Uh-huh. E quindi tu potevi girare, cioè io ho parlato dei sogni, soprattutto, cioè il diario cos'è per te. Ed è stata una traccia che subito mi ha colpito. E anche la traccia C1 era indeciso, che parlava della perfezione, dell'imperfezione. Diciamo, sono state tutte tracce che a me sono piaciute. Neanche quella, sì, vai.
No, è interessante perché in effetti c'era questa diciamo distinzione tra il diario, come poteva essere un'esposizione personale, e come si è evoluto nel corso del tempo. Adesso come diario si usa la parola bacheca, fai conto, bacheca di Facebook, Instagram. Uno espone il proprio modo di essere in questo modo, quindi non più scrivendo caro diario oggi ho fatto questo e questo e quest'altro. Oggi il caro diario diventa oggi ho postato questa storia, ho postato questa foto. Ed è interessante come si è evoluto nel tempo, ma anche il concetto di imperfezione è bello, devo dire.
Sì, e del diario non dico che ho messo proprio quello che hai detto tu, ma più o meno cioè, ho trattato quel tema, cioè il diario di oggi sono i social, cioè siamo costretti a condividere tutto.
Lo fate voi? Utilizzate i social come come diario?
Io meno come diario delle mie esperienze personali, diciamo condivido tanti articoli che scrivo, che faccio, però meno qualche esperienza personale, solo insomma qualche gita che faccio extra insomma regione, quando faccio qualche viaggio, oppure diciamo non sono molto social, diciamo così.
Io faccio come te, nel senso che sono stato criticato ampiamente anche dai miei amici, perché quando vado fuori regione oppure posto troppe storie, una ti segue dall'altra, tipo 30 storie, e tutti dicono sì, ma così io non riesco a fare tutto, arrivi tu, spam. E quindi d'ora in poi mi sono reso un po' più tranquillo su questo fronte. Quando viaggio, quando vado a fare una cena come si deve, ok, posto le cose, però non più come prima, cioè non è una cosa giornaliera che voglio far vedere dove sono. Certo, mi piace farlo, perché prima, 2 anni fa, era uno di quelli che ma che mi serve Instagram, non devo farci niente, e invece poi mi sono ritrovato a postare più degli altri, quindi è una mania che ha preso anche me, perché alla fine mi piace anche raccontarmi, mi piace dire sto facendo questa cosa, è interessante, banalmente anche per contattare persone che non sentono da tempo, perché banalmente uno ti scrive un messaggio e vedi ah bello stai facendo questa cosa e risenti qualcuno che non sentivi da un po', quindi è anche un modo per mantenersi in contatto ed è la cosa migliore secondo
me. Io credo sia anche una cosa un po' generazionale, no? Io e Tommy forse apparteniamo alla stessa generazione, quella dei millennials, sai, che forse sono stati i primi veramente a postare in modo quasi compulsivo sui social, e anche io e Tommy, che tutto sommato rispetto alla nostra generazione non siamo, no, dei grandi utilizzatori dei social, però in confronto alla vostra, quindi la generazione Z, gli adolescenti di oggi, in realtà postiamo tantissimo, perché secondo me c'è più in voi, negli adolescenti, la tendenza a utilizzare tanto, a stare tantissimo sui social, ma a postare poco di se stesso.
Esatto, proprio così, forse me ne rendo conto anche io, ci sto veramente tanto sui social.
Ti sei dato una spiegazione? Lo sei chiesto? Come mai questo fenomeno?
Siamo anche timidi, cioè questa generazione c'è tanta insicurezza, cioè c'è l'insicurezza, forse anche la vergogna di far vedere quello che siamo veramente, e tanti lo fa, cioè c'è gente ovviamente, che ragazzi come della mia età, che pubblica,
sì, c'è chi, soprattutto forse più le ragazze, se non sbaglio, non più, vorrei dire un luogo comune, ovviamente sto un po' generalizzando,
sì,
però
sì, dipende, cioè sono ragazze che come me, cioè che pubblicano, sì, il giusto, che non vogliono far vedere la loro vita H24 alle persone. Ma anche quello che ha detto Tommaso poco fa, cioè i social ti permettono anche di salutare chi non vedi e non senti da tanto tempo, per esempio, ecco, mi è capitato proprio con la maturità, quando si postano le foto, la classica stories post maturità, è chiaro, su WhatsApp non ti viene da fare bravo, complimenti, sui social una reazione così, e ti permette anche di riallacciare dei rapporti, quindi
esatto.
Questo è il bello dei social, poi sono tanti altri contro.
Anche perché non so se qualcuno va mai a vedere le stories su WhatsApp. Io no, mai. Penso che sia una cosa inutile, eppure c'è un sacco di gente che lo fa e dico.
Ma e quello anche secondo me è uno scatto generazionale, lo fanno quelli un pochino più grandi di noi, no?
Lo stavo per dire.
I nostri genitori, che chi ci ascolta naturalmente salutiamo, ma è giusto che ognuno poi abbia le proprie piattaforme, secondo me, no? Ed è anche curioso come poi di generazione in generazione si cerca di attaccare quella della generazione più giovane, e poi più giovani puntualmente scappano, no? Perché appena approda la mamma su Instagram si fugge su TikTok. Già su TikTok stanno iniziando ad arrivare anche lì i genitori, e quindi si fugge.
Però su TikTok si pubblica di meno. Cioè, per esempio, o sei un influencer, oppure pubblichi di meno, cioè lo consulti e basta.
È vero.
Lo usi come passatempo. Però ecco, ritornando al tema centrale, cioè quello della maturità, è stata una bella traccia, perché tipo ti faceva viaggiare, potevi commentare proprio a spada libera.
E poi c'è stato l'esame orale, l'abbiamo raccontato, c'è stata una parte dedicata appunto all'esperienza di scuola-lavoro, che in questo caso è stata fatta appunto con noi di Zainet, in particolare con Mandragola Editrici. Il progetto, se non sbaglio, era Leggere la Società, un progetto finanziato dalla Regione Lazio, con cui abbiamo realizzato degli incontri sulla media literacy, quindi l'alfabetizzazione ai media. Voi siete venuti anche qui in radio, avete scritto su Zenit, ma poi abbiamo realizzato anche una serie di seminari tematici con appunto dei temi che cambiavano di volta in volta, e personaggi davvero molto interessanti che venivano a scuola a parlare su tutti. Insomma, se ne è parlato anche recentemente, ma noi lo avevamo fatto ben prima. Sì, abbiamo parlato di Caporalato, l'abbiamo fatto con Ivan Sagné. Forse quello è stato l'incontro più suggestivo. C'eri quel giorno?
Sì, c'ero. Diciamo che è rimasto anche ai miei compagni, tanti ne hanno, che sono andato a vedere qualche esame, hanno parlato di quell'incontro, perché è un tema attualissimo, è un tema che fa riflettere e che soprattutto per noi giovani ci deve far capire tanto, cioè che esiste questo fenomeno e che non deve più esistere.
Diego, secondo te l'esame di maturità valuta in modo corretto lo studente?
Assolutamente no. Per me è un esame che è giusto fare quell'esame di maturità, perché comunque sia ti approcci a un vero esame, che poi se si continua a fare la vita scolastica vai a fare esami praticamente ogni mese, però comunque sia non ti valuta, cioè un voto non valuta chi sei veramente, e soprattutto non valuta tutto il percorso dei 5 anni, perché
però i crediti formativi entri, nel corso degli anni in base alla propria media
come entri, però c'è per esempio qualcuno che fa un grande esame e i 5 anni li ha fatti da sufficienza, cioè sei sempre lì sul 6-7, poi fai un grande esame orale che ti permette di uscire anche con qualcosa in più rispetto a chi si è impegnato di meno. Questo diciamo divide tanto questa cosa, però per me è giusto continuare a fare esami di maturità, perché poi tanti mi hanno detto non serve questo esame di maturità, leviamolo. No, cioè, l'esame è giusto perché anche l'adrenalina che ti dà, no? Cioè, sono stato io personalmente un mese a pensare solo a quello, cioè, vuoi o non vuoi il presentarti davanti a un'intera commissione, parlare su una foto che poi ti presentano e hai 10 minuti per creare dei collegamenti, anche quello è un esercizio importante che serve preparazione comunque.
Per te, comunque, Tommy, quindi... l'esame di maturità è un buon modo per valutare la fine di un percorso scolastico?
Non lo so, cioè alla fine uno, ok, l'esperienza che ha fatto nel corso degli anni, però per esempio io su certe materie mi sono molte materie mi sono sempre impegnato, altre un po' meno, però diciamo che nel complesso non lo so, lo trovo un po' anche antico come sistema, nel senso poi nel futuro magari lo elimineranno, non lo toglieranno, si è tolto quello di un conto è quello di terza media in cui sei ancora piccini, ti danno, devi ancora crescere, devi affrontare gli esami nella vita, ma pensando a tutto quello che verrà dopo, anche agli esami che ho fatto all'università, in preparazione della laurea e tutto il resto, non lo so, guardandomi indietro mi è rimasta più la fatica più che altro che il ricordo di un ho affrontato l'esame.
Però è simile nella sua formula agli esami universitari alla fine, no?
Sì, però diciamo che negli esami universitari lì sono 20 e si possono, la fatica può essere dosata ognuno per un altro, alcuni sono meno complicati. Lì ci ho speso tanto di me stesso studiando, forse in maniera anche esagerata, chiudendomi per un mese intero anche le notti. Forse
io no.
Se avessi trovato un metodo diverso, esatto, forse l'ho vissuta male io, probabilmente è quello per cui non ho, almeno per il ricordo dello studio, no. Poi l'adrenalina, su quel discorso sono assolutamente d'accordo con te, l'eccitazione di stare lì, l'adrenalina del fare la prima prova. Io ero anche contento poi quando ho fatto l'orale e tutto il resto, mi sono tolto questo peso, ho preso un buon voto e ok, però ho visto che per tanti altri è stata quasi non lo so, come affrontare una specie di crociata, insomma è stato complicato per molti, quindi non lo so, ci dovrei riflettere più a lungo, ma non è una cosa di cui sono convintissimo al 100%. Ecco.
Vedi, io invece sono assolutamente favorevole. Secondo me ci sta anche finalmente di misurarsi con un po' di difficoltà, perché una scuola troppo vattata, troppo protetta, sì, credo che non ti prepari né allo studio né tantomeno al mondo del lavoro. Quindi un primo scoglio ci sta, secondo me. E ti dirò di più, ci sta anche invece il discorso che facevi tu, Diego, di quello che magari ha avuto la sufficienza per tutto il percorso scolastico, poi fa un exploit, l'esame di Stato, tanto di cappello, sei all'università, quanti esami, no? Che magari non sei preparatissimo, però esponi bene, ti presenti bene, sai parlare bene e comunque si va. Penso che sia un buon metro di giudizio, tutto sommato, con i suoi difetti, le sue giustature. Secondo me era un po' pochino più completo quando c'era anche la terza prova, sì. Quando si valutavano anche le altre materie.
Le lingue dipende dalla scuola poi.
Si estraevano.
Ah, si estraevano.
Esatto, sì, 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 si estraevano tre materie, di ognuna di queste c'era da fare una 10 righe, sì, 15 righe. Righe, non si poteva sforare, quindi quello era sicuramente anche in ottica giornalista
per avere una sintesi. Sì, ecco, infatti devo dire la terza prova se azzeccato. Fosse rimasta non era male.
Stata, quando è che è stata tolta? Perché
sicuramente io l'ho fatta e Tommaso
io,
l'ha
io
fatta.
Credo, secondo
anno...
me l'hanno tolta, secondo io l'ho fatta nel 2016, io secondo me l'hanno tolta o l'anno dopo o nel 2018, credo di sì. Comunque
vabbè, un po' di anni fa,
esatto.
Non fare così, Diego. Va bene, siamo vicini alla prima pausa musicale, parleremo anche di sport. Zaniolo è approdato all'Atalanta, notizie pochi minuti fa.
Sì, sì, bel colpo.
Vero, anche secondo me veramente può,
con Gasperini,
può fare bene.
Vediamo, ecco, l'esempio Scamacca. Poi alla nazionale, vabbè, lasciamo perdere.
Parleremo anche di europei, stasera una bella partita, tanta carne al fuoco. Primo break musicale, Sesso e Samba, ci tuffiamo già nell'estate. Tony F e Gaia, Tommy è pronto a ballare.
Benzina, metto gasolina, mi fa impazzire se fa la cattiva, metà bastarda, metà bambolina, tu sei legale come una rapina, principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana, se metti tutto nella Prada, ti porto via con me in una villa a Copacabana.
Che follia, sudamericana,
sudamericana.
Via prima di farci a pezzi, non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana.
Quando balli mi fa perdere i sensi, voglio ricoprirti di gioielli, nessuno può farti complimenti, non hai sentimenti, a me piaci così, con tutti i tuoi difetti, fa la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto, vengo da Roma centro, è pazza del mio accento, vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello, sto contando milioni, mi dispiace non ho tempo.
Che follia, sudamericana,
sudamericana.
Via prima di farci a pezzi, non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana. L'ultima nota di quelle canzoni d'amore che chiudono senza parole, ma dicono la verità. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana. Come sesso e samba, sesso e samba.
Come sesso e samba, sesso e samba.
E la notte mi sbrana.
Questa è Zai Time.
Hai occhi rossi, siamo in un mare mosso. Ti cerco in tutti i posti, ho ancora il tuo profumo addosso. Sentimenti nascosti dentro e non so se posso starti vicino ancora, ma anche solo per un'ora. Baby, volerei da te, però lo sai anche tu come finirà. Tutta la notte stai con me, però poi vai e resto col cuore a metà. Fiumi di vodka e metto le ali, penso
penso a stasera, mica al domani. Che forse è meglio stare distanti, e se non ti scrivo mi capirai. Dico stavolta non mi rivedo, la faccia bianca dentro il locale, perché non sono quello di ieri. Ora nella stanza non ci so stare, do ascolto a tutti i pensieri. In fondo sai non voglio rimedi, neanche sostanze dentro i bicchieri. Devo sostare a mille sentieri, e il mondo non è come vorrei. Sentirò freddo pure su in cima, resto sveglio fino alle sei. Per l'anima non c'è medicina. Chiudo gli occhi, mi gira tutto. Sento che baby siamo lontani, ed è passato, resta la scia come nel cielo con gli aeroplani. Non trovo un posto neanche nei sogni, e sai che potevamo volare. Noi due baby siamo gli opposti, ora giochiamo a chi si fa male. Con gli occhi rossi siamo in un
mare mosso. GZX alle 15:21 torniamo in diretta. Chiara Di Paola, Tommy Di Pierro e il nostro Diego Sarti del liceo Pascal di Pomezia, il nostro giovane reporter, ormai ti possiamo definire uno storico giovane reporter.
Mamma mia.
Insomma, 3 anni che frequenti i nostri studi radiofonici, scrivi per la nostra rivista. Ricordiamo, siamo un network, Radio Zenit, Radio Jeans, Hot Block Radio, il primo in Italia partecipato tra studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Il venerdì è tempo di cinema e quindi, come sempre, siamo pronti per la rubrica del nostro Tommy.
Ed eccoci qui a una nuova puntata di Once Upon a Time in Z-Time, la rubrica settimanale dedicata alle nuove uscite del cinema e delle serie TV. Questa è la prima settimana di luglio e andiamoci subito a vedere quali sono le uscite cinematografiche. In uscita dal 4 luglio abbiamo Horizon, An American Saga Chapter 1, una storia dell'America troppo grande per essere raccontata in un solo film, un vero e proprio evento cinematografico diretto e interpretato da Kevin Costner, anche co-sceneggiatore del film a fianco di John Byrd e produttore attraverso la Territory Pictures. Nella grande tradizione degli iconici western della Warner Bros., il film esplora il fascino del vecchio West e racconta di come sia stato conquistato e perso attraverso sangue, sudore e lacrime. Percorrendo i 4 anni della guerra civile dal 1861 al 1865, l'ambiziosa avventura cinematografica di Costner condurrà il pubblico in un viaggio emotivo attraverso un paese in guerra con se stesso e vissuto attraverso il punto di vista di famiglie, amici e antagonisti che cercheranno di scoprire cosa significa essere veramente parte degli Stati Uniti d'America. In uscita anche un film sicuramente diverso, di un altro genere, parliamo della Memoria dell'assassino. Sempre dal 4 luglio al cinema, John Knox, interpretato da Michael Keaton, che tutti lo ricorderanno come l'attore che ha interpretato il primo Batman, è un sicario a cui è stata diagnosticata una malattia irreversibile che gli fa perdere progressivamente e rapidamente la memoria. Il figlio Miles, con cui ha rapporti tesi, chiede improvvisamente il suo aiuto. Ha commesso un terribile crimine e chiede a Knox di far sparire le prove. Aiutato da un amico fidato, interpretato da Al Pacino, che tutti ricorderanno per Il Padrino, affrontando l'acuta detective Ikari, Knox cercherà di risolvere la situazione in una lotta contro il tempo, mentre il ticchettio della sua mente va in rapido deterioramento. Bellissima, gli occhi come il mare, colpo che ti fa fare abbronzatissima. E poi abbiamo un film molto particolare, uno di quelli che piacciono a me, ovvero La morte è un problema dei vivi. Aristo e Arto, già questi nomi sono tutto un programma, tutto è andato storto nella vita. Il primo ha una dipendenza da gioco d'azzardo, un matrimonio sul punto di andare in pezzi e un'automobile con cui svolge il servizio da becchino. Il secondo, da quando ha scoperto di essere nato, pensate, con l'85% del cervello in meno rispetto alla media, si è trovato il vuoto intorno, abbandonato e insultato da amici, parenti e colleghi. colleghi, insieme cercano maldestramente di trovare una soluzione alla loro esistenza, una ricerca su cui dovranno scommettere le loro stesse vite. Dal pluripremiato regista Teemu Nikki, regista di importanti film come Il cieco che non voleva vedere Titanic, una commedia nera, originale e commovente, quanto sull'amicizia quanto sul perdono, sull'assurdità della vita e su come affrontarla giorno dopo giorno. Non, d'altronde un film finlandese, da cosa ci potevamo aspettare di meno. In uscita anche un film ecologista, un eco thriller molto interessante che ho potuto vedere in anteprima, ovvero Acid, un film francese. Durante un'ondata di caldo, strane nuvole iniziano a riversare pioggia acida, seminando devastazione e panico in tutto il paese. In un mondo in bilico, una ragazza e i suoi genitori divorziati devono unire le forze per affrontare e cercare di sfuggire a questa catastrofe climatica. Un eco thriller da incubo che tiene col fiato sospeso dall'inizio alla fine e che sicuramente sarebbe piaciuto alla nostra Gaia Canestri. E queste erano le uscite cinematografiche, ma passiamo alle piattaforme streaming. Dal 4 luglio su Netflix troviamo Un piedi piatti a Beverly Hills, Axel F, sequel della popolarissima trilogia Beverly Hills Cop, con protagonista Eddie Murphy, che sta vivendo un ritorno di fiamma. A distanza di 30 anni dall'uscita del terzo capitolo ritorna Axel Foley, uno dei personaggi più amati, interpretati dal noto attore simbolo del cinema anni 80 americano. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei e Foley faranno squadra con un nuovo partner interpretato da Joseph Gordon-Levitt. Anche qui si ritorna a Batman, lo ricorderete, lui interpretava Robin nel Cavaliere Oscuro il Ritorno, e i vecchi amici Billy Rosewood e John Tugger per svelare un complotto. Giuro su Dio. E in ultimo abbiamo Space Cadet, che lo trovate su Amazon Prime Video sempre dal 4 luglio. Protagonista è Tiffany Rex Simpson, interpretata da Emma Roberts, che ha sempre sognato di andare nello spazio, ma la sua vita non sta prendendo la piega desiderata. Determinata a cambiare le cose, punta in alto e grazie a un piccolo abbellimento ad opera della sua migliore amica Nadine, la sua domanda truccata le vale l'ingresso nel programma ultra competitivo e di addestramento per astronauti della NASA. Messa alle strette, Rex deve affidarsi alla propria prontezza di spirito, alla propria forza d'animo e alla propria determinazione per rientrare tra i primi della classe. I direttori del programma della NASA, Pam e Logan, l'hanno sicuramente notata, ma riuscirà questa ragazza della Florida a superare l'addestramento e a raggiungere il cosmo prima di far saltare la sua copertura? Space Cadet è una commedia sul potere di essere se stessi, perseguire i propri sogni e puntare fino alle stelle. Queste erano le uscite settimanali. Diego, dimmi secondo te qual è il film che ti ha impressionato di più tra queste grandi uscite?
Guarda, io di film non ne vedo tanti, sono proprio sincero. A me piace tanto la commedia come okay. tipo di film, quindi questi
serie
sono
TV
molto...
neanche?
Ma non ho tempo, no. Chiara. Non ho tempo, questa è la spiegazione precisa. Però
Diego,
guarda,
però guarda le partite. Guarda, questo
parte, lo fai. Vabbè, questo, ecco. Questo non so se è un vanto oppure no. Vabbè.
No, è un vanto.
Comunque, a me, rispetto alle piattaforme streaming, a me piace il cinema. Cioè, per esempio, l'ultima volta ci sono andato a gennaio, perché purtroppo devi anche avere il tempo giusto. Però per me andare al cinema un po' lo paragono come il fenomeno del giornalismo, no? Cioè, come leggere il giornale sulla carta stampata. È quello, cioè vedere il film al cinema è come leggere un giornale.
È vero,
ha un valore
sociale,
ha un valore soprattutto che ti rimane dentro di te, perché sai, anche uscire banalmente rispetto dai propri comfort, ovvero a casa per vedere un film su Amazon, Netflix, oppure informarti sui telefoni, sul telefono, sui social, su internet. Anche andare, ripercorrere anche delle vecchie emozioni, che oggi possiamo dire vecchie, ahimè. Però leggere un giornale ti dà sempre quella cosa in più, ti rimane dentro di te, come vedere un film al cinema.
Sì, assolutamente. Comunque io, quando penso anche al calcio, ovviamente ci sono numerosi film sportivi, mi sento di consigliare sempre a chi è appassionato calcio un grande film con protagonista appunto Sylvester Stallone, e in cui c'è anche Pelé. Che ha fatto come attore, ovvero Fuga per la vittoria, in cui è protagonista anche Michael Caine, un film bellissimo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, appunto dei detenuti che organizzano una partita contro i nazisti, praticamente in un campo da calcio. In realtà il loro obiettivo è fuggire a metà tempo della prima della partita e fuggire, andarsene via per sfuggire ai campi di concentramento, però dopo si incaponiscono, vogliono vincerla questa battuta, partita con i nazisti per dimostrare che sono loro la parte vincente della storia, e quindi è interessantissima come si svolge. Poi vabbè ragazzi, Pelé come protagonista è meraviglioso, fa una partita veramente bellissima, fa delle giravolte e veramente meravigliose. Io l'ho apprezzato tanto, me lo fece scoprire mia madre, anche lei appassionata di calcio, e quindi lo consiglio a tutti, così come consiglio Hooligans, che anche quello è un bellissimo film con Elijah Wood.
Per me il più bello in tema sportivo è ancora più bello il libro, ma anche il film è bellissimo ed è Febbre a 90 gradi, il libro è di Nick Hornby ed è delizioso, è la vita di un grandissimo tifoso dell'Arsenal che la cui vita viene totalizzata da questa passione per il calcio, e veramente la descrive al meglio. L'hai visto?
Beh,
questo?
No, non l'ho visto.
Devi recuperare.
Lo recupero, sì.
Da maturato potrai godertelo.
Avrai tempo. Sai chi è grande appassionato dell'Arsenal?
Chi?
Il nuovo premier del Regno Unito, che è stato proprio eletto oggi. Lui è un grandissimo appassionato, è sempre stato insomma seguace di questa squadra, quindi poi ne parleremo magari nelle tendenze Twitter del nuovo premier britannico, ma sicuramente lui è un patito. È sempre interessante scoprire quali sono le squadre del politico di turno, chi ti fa chi, non so quale importante politico ti fila Roma.
Giuseppe Conte, ecco, Mario Draghi, tutti i grandi tifosi della Roma.
L'attuale premier Meloni, credo Lazio
anch'io, ma non vorrei sbagliarmi.
No,
sì,
davvero?
Credo di sì.
Vabbè,
stasera due partite bellissime, lo anticipavamo prima, tornano gli europei, quarti di finale, alle 18 Spagna-Germania, alle 21 Portogallo-Francia, chi vedi favorito?
Partiamo dalla prima, dalla gara di 18, quindi ti dico Germania, perché gioca in casa, ha una squadra forte, non è chiaro, non quella del 2014 che è stata una squadra fortissima, quella della Germania, però anche questa ha diversi talenti, diversi punti veramente interessanti e forti. La Spagna, se sta bene, è una squadra di talento, Yamal, ci sono veramente giocatori, è un mix giusto, però deve migliorare soprattutto sotto porta, deve migliorare qualcosina. E passando, vabbè, Francia-Portogallo, non so che dire, perché sono due squadre che mi hanno sorpreso, io pensavo la Francia facesse molto
in
di
negativo.
Più.
Sì, anche a me, sì.
Pensavo, e anche il Portogallo, che comunque
sì,
sia
ha sofferto tantissimo contro la Slovenia.
E anche quelle due squadre, più il Portogallo che la Francia, deve avere un ricambio generazionale, perché il Portogallo è troppo ancorato ai Cristiano Ronaldo. Basta vedere che il secondo portiere, e nonché era il primo fino a poco tempo fa, era Rui Patricio, che ha più di 30 anni, quindi serve un ricambio generazionale, e anche, ahimè, anche all'Italia, però quello è un altro discorso
che magari proveremo ad affrontare se riusciamo. Prima però ci ascoltiamo il primo brano indicato oggi dalla nuova Chiara Colasanti per la rubrica delle nuove uscite. Tornano, ebbene sì, gli One Republic con Heart, ce l'andiamo ad ascoltare, voi restate con noi, Z-Time.
Don't die easy. So if you want my heart, then babe, you're gone.
che bella canzone questa degli One Republic, che hanno annunciato per il prossimo 12 luglio l'uscita del loro sesto album in studio, Artificial Paradise, e oggi esce il singolo apripista, appunto Heart. Dell'album il frontman della band Ryan Tedder ha raccontato: Artificial Paradise è tecnicamente iniziato con il nostro singolo West Coast, scritto in una stanza d'albergo a New Orleans nel 2016. Questa canzone ha dato seguito ad altri singoli negli ultimi 8 anni che non avevano senso insieme, ma abbiamo continuato comunque a raccogliere canzoni e a scrivere in diverse stanze d'albergo e studi sparsi per il mondo. Un nuovo album stava quindi iniziando a prendere forma e molti testi di queste canzoni sono stati completati negli ultimi 2 anni, mentre navigavamo in un mondo pieno di storie artificiali, di costruzioni, di paradisi nelle vite trasmesse digitalmente dalle persone, nelle vite che creiamo per noi stessi e nelle storie che raccontiamo a noi stessi, agli altri. E continuando a parlare di questo nuovo paradigma, l'espressione paradiso artificiale è venuta fuori più e più volte. È sembrata fin troppo in sintonia con il mondo in cui viviamo attualmente e con le aspirazioni di molte persone nel bene e nel male. In mezzo a questa artificialità stiamo cercando di trovare una connessione, un vero sentimento e una vera storia. Che stiamo ascoltando è la canzone Italian Horror, questa cosa è molto interessante, dei Kasabian. Le radici italiane,
no, perché ricordiamo, tu sei un appassionato di film horror, che è una cosa su cui continueremo a litigare penso fino alla fine dei secoli. Diego, esatto. Dammi appoggio a me a dire che gli horror, cioè,
appoggio non Chiara,
grazie, bravo ragazzo.
Ricordatevi, gli horror sono importanti perché leggono le paure della società.
No, così commentano come le paure della società.
Le leggono, le commentano, mamma, e poi te le sbattono in faccia. Sì. Quindi questo è interessante. Quello di cui uno aveva paura negli anni 30 non è diverso da...
Io voglio scappare da quello di cui ho paura, non lo voglio affrontare.
No, bisogna attraversare. Le migliori paure sono quelle che si attraversano e si superano. Quindi, vabbè, comunque questa fantastica canzone, Sergio Bizzorno ha chiamato i suoi due figli, Ennio e Lucio Leone, omaggio alla musica ovviamente a Ennio Morricone, al cinema di Sergio Leone, che Chiara non ha visto mezzo film.
Non è vero, non è vero, l'ho visto.
Va bene, sì. Quale?
Nuovo cinema Paradiso.
Ma non commento nemmeno. Allora,
cosa? L'ho detto giusto?
No,
sì.
Nuovo cinema Paradiso è di Tornatore. Ah. Questo è Sergio Leone.
Aspetta, qualcosa ho visto, qualcosa, un paio di nomi.
Per un pugno di dollari, no. Giù la testa.
No.
Il buono, il brutto e il cattivo.
No,
no, vabbè, non c'era nota. No, basta.
Prego.
Beh, non riesce ancora a esprimersi in italiano. Questo,
questo comunque è più malato di me. Questo chiama i suoi figli Ennio e Lucio Leone. Ma che è?
No, infatti. Sicuramente su Repubblica Pizzorno ha dichiarato: avrei, voluto citare addirittura Dario Argento, solo che per ragioni di metrica non ci stava. E ho citato Sergio Martino, grandissimo regista di horror che non guarda più nessuno, ma io sì. Quando scrivo, anche se mi piacciono molto le parole, sono le immagini ad ispirarmi. Amo questo per il cinema e lo amo da quando io mi ricordo. Sono sempre stato ossessionato dai film gialli italiani, poi mi piacciono davvero tanto, è un genere piccolo e strano che ho cominciato ad apprezzare molto da piccolo, da quando avevo 7 anni. Ecco perché i traumi erano pieni di stile. Questo riff mi ricorda qualcosa, forse, se possibile, un coro da tifo calcistico. Diego sorride. Mi sono immaginato la curva della Sampdoria nello stadio di Genova e questo mi ha ispirato il tema della canzone, questo genere horror e gotico che amo, perché le curve degli ultra infatti fanno tanta paura più dei film horror. Però ci ascoltiamo un'altra canzone, ovvero Mar Azul, Piso 21. Questo è il nome dell'artista, Piso 21.
Clean Bandit, no,
no,
per niente. Ce l'ascoltiamo così.
Sorpresa, vai.
La cosa fluya sin tanta bulla. Si me tienes fe, terminará siendo más mía que tuya.
E cosa cosa succede quando i Piso 21 dalla Colombia con furore incontrano i Clean Bandit? Nasce Mara Sul, un pezzo perfetto per entrare nella lista dei candidati a uno dei tanti tormentoni estivi. Se c'è una cosa che abbiamo capito, specialmente negli ultimi anni, è che nel mondo delle playlist non c'è più spazio per un solo tormentone, quindi lunga vita a questi incontri tra gruppi provenienti da backgrounds molto distanti che a sorpresa creano canzoni che suonano molto meglio di quel che ci si aspettava. Voi l'avete scelto il vostro tormentone dell'estate?
Ancora no.
Io la canzone di Fedez nuova, quella Sexy Shop, esatto. Sì, sì,
beh,
devo
anche
dire.
A me quella di Anna molto estiva, molto molto estiva, molto commerciale anche, bisogna dirla, però questa qua spinge, perché ce l'ha il ritmo.
Adesso ti ci voglio, Tommy. Lanciami la prossima canzone.
Allora, la prossima canzone, guarda, è molto semplice. L'ha scritto anche la nostra Chiara Colasanti molto in maniera semplicissima. Si legge quarto 23.
Ma si scrive 4 to. Ma
4
che,
tio.
Ma scrivi quarto se devo leggere quarto.
No, lo so, evidentemente Aitana andava di fare questa cosa, ma noi siamo contenti così. La nuova era di Aitana ha preso il via, d'altronde scrive Chiara. Per la prima volta l'artista ha appena pubblicato una canzone da solista, quarto 23, un ritmo accattivante, un testo pieno di significato, questo lo giudicheremo noi, ha tutte le carte in regola.
Ma chi sei tu per giudicare?
No, nessuno ovviamente, però siccome siamo in questa trasmissione
certo,
e stiamo commentando, anche Diego vuole giudicare.
Hai ragione.
Per diventare, vediamo se diventano le canzoni dell'estate.
Sentiamocela, poi me la giudichi.
De una vez en la vida, quizás me arrepiento, me salgo con la mía. Te veo tipo 12, ya estoy en el 11, la puerta está abierta.
Mi aspetto un giudizio estremamente tecnico, prego.
Allora, il giudizio estremamente tecnico è, li senti i pomporo pom pom pom?
Sì?
Ecco, quello è il suono del cuore, dell'anima di Aitana, vedi?
Ah,
non voleva esprimere, voleva esprimere tutta la sua, ma poi parli te, cioè, allora questa è la ritmica.
Ah,
perché
io non azzardo, scusa,
confuso un film di Tornatore con uno di Leone, cioè che
sono stata io, stavo scherzando, era ironia, cioè, palesemente era ironia.
Certo.
Va bene, grazie allora alla nostra Chiara Colasanti, la sua segnalazione delle nuove uscite musicali. C'è un po' di influenza spagnola in lei, non in noi, che i tormentoni ce li abbiamo molto chiari. E Tommy ha detto Sexy Shop,
sì.
Bah, ce l'andiamo ad ascoltare. Mi farete sapere, eh? Questo è il tormentone della vostra estate.
L'amore non si fa nei sexy shop. Sei stata come un jackpot nelle slot. Mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio.
Una vita in salita, una storia infinita che poi è finita. Ho male alle dita, perché farci del male è una fede nuziale con il faro d'uscita. Per ogni tua amica settata di fama, eri acqua sorgiva, mani di fata. Io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita.
Stasera, sotto il caldo di questa sirena, giuro che per te andrò anche in galera. A 300 all'ora che sbando, ti stavo proprio aspettando. L'amore non si fa nei sexy shop. Sei stata come un jackpot nelle slot. E dopo mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio. Signorita, stai ballando sola. Calamita per la mia pistola. Non fidarti mai. Dici che sono un bugiardo, ma per te io non cambio.
Baby, non fare domande perché non so dare risposte. Restiamo a letto l'uno dentro l'altra come matriosche. Parole sconce che direbbero le madri nostre. Dammi tutto quello che puoi darmi o non esco da qui come i ladri alle poste.
Stasera, sotto il caldo di questa sirena, giuro che per te andrò anche in galera. A 300 all'ora che sbando, ti stavo proprio aspettando. L'amore non si fa nel sexy shop. Sei stata come un jackpot nelle slot. E dopo mi hai mandato campo. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio.
Signorita, stai ballando sola. Calamita per la mia pistola. Non fidarti mai. Dici che sono un bugiardo.
passo dal vuoto. E anche se chiedo perdono, dici che sono un bastardo. L'amore non si fa nei sexy shop. Sei stata come un jackpot nelle slot. E dopo mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio.
Di Tommy a quello eletto dal nostro Diego, torniamo in diretta a Zai Time, la prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse. Siamo in onda su Radio Zain e 3DG in Soft Block Radio. Sono Chiara Di Paola, con me Tommaso Di Pierro e il nostro Diego Sarti, che si è appena maturato al liceo Blaise Pascal di Pomezia, portando all'orale anche l'esperienza di Zainet, l'esperienza con la radio. Ben ritrovati ragazzi, ci tuffiamo nel mondo delle tendenze di X. Cosa troviamo in tendenza, Tommy?
Allora, in tendenza troviamo la grande vittoria della favorita al premio Strega, Donatella di Pietrantonio.
Che in pausa pranzo ci siamo andati a comprare.
Esatto.
Io mi sono andata a comprare, avevo preso una copia un po' scamuffa. Tu me lo ha fatto notare, c'erano anche le copie autografate qui sotto al libraccio a Via Nazionale. Quindi io ho afferrato.
Esatto. Infatti, siamo molto felici di questo acquisto. Devo dire, sembra un romanzo interessante. La scrittrice aveva già conquistato lo Strega Giovani 2024. Ha superato con tutti, con 189 voti, appunto, per L'età fragile, pubblicato da Einaudi, dedicato alle sopravvissute, in cui attraverso il rapporto tra una madre, Lucia, e la figlia 22enne Amanda, ha scardinato gli stereotipi sugli anni e sulla sicurezza dei piccoli luoghi di provincia, con sullo sfondo anche la pandemia. Nel libro, per la prima volta, la scrittrice, che non ha mai lasciato la sua professione, lo dicevamo anche prima Chiara, di dentista di bambini, ha affrontato anche la violenza di genere, rievocando un fatto di cronaca nera accaduto nel 1997 nella sua terra, l'Abruzzo. Prometto che userò la mia voce, scritta e orale, in difesa di diritti, per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi non sono più scontati, ha detto emozionata e raggiante la scrittrice per la quarta volta allo Strega. Peraltro, durante questa premiazione non sono mancate anche le frecciatine da parte della conduttrice Geppi Cucciari al ministro della cultura Sangiuliano. Applaudite, che qua non si possono coprire i fischi, siamo
in
diretta,
infatti,
in tendenza anche,
esatto,
lei, ha detto dal palco. Il riferimento è per il video trasmesso dalla Rai, in cui fischi al ministro al Festival di Taormina sono stati coperti in post produzione. In merito alla vicenda, la Rai ha fatto sapere che il video non è stato modificato dal personale della TV pubblica, semplicemente è stato fornito dallo staff del Festival di Taormina. E non è la prima volta che Cucciari punge San Giuliano al premio Strega. Già era successo l'anno scorso, quando aveva ironizzato sulla missione del ministro, che aveva riconosciuto di non aver letto i libri arrivato in finale.
Quando mi volti le spalle, te ne vai via di corsa, prendi su la tua borsa e non...
Siamo in estate, quindi per noi appassionati di calcio, il calciomercato non può essere che il tema principale che fa parte delle nostre giornate. Diciamo,
no,
a me...
diciamolo che il nostro Diego ha ribaltato la scaletta, è arrivato qua, ha detto no, io ho altre cose in tendenza, giusto, giusto, posso dire.
Sì, se vedete il profilo mio direte mamma mia.
Andiamo sulle tue tendenze.
La prima è il calciomercato, ovviamente.
Strano.
Quindi stranissimo.
Che però è un calciomercato che fatica un po'.
Strano
a partire,
anche.
Quello della Serie A, vero?
Sì, diciamo l'uniche squadre che si stanno muovendo un po' di più sono Inter e Napoli, con che fino a ieri sera ci sono stati due incontri per Buongiorno, il difensore centrale del Torino,
che comunque, no?
Bravo ragazzo, sì. Bravo ragazzo.
Che non è esattamente un complimento se si parla di calciomercato.
No, però no, è un bel difensore, cioè
sì.
non è infatti è stato anche convocato, ma da Spalletti, ma non è mai sceso, no, in campo. E anche, vabbè, le convocazioni di Spalletti, c'è un tema da aprire che, vabbè, non, meglio non trattarlo.
No, restiamo sulle tendenze che è, sì, meglio, esatto, calciomercato.
È stato in tendenza, le scelte di Spalletti sono state in tendenza pertanto, ma di calciomercato appunto si parla di buongiorno tra Inter, conteso tra Inter e Napoli, più favorito il Napoli.
Dove proverà secondo te? Napoli?
Napoli, Napoli, secondo me più al Napoli, anche perché con l'Inter... ieri c'è stato giusto due chiacchiere, ha detto il suo procuratore Beppe Riso, quindi non di più.
È un gran chiacchierone ogni volta.
Riso, sì.
Con i giornalisti si sbottona.
Sì, abbastanza. E poi c'è anche il mercato delle squadre della capitale, che la Lazio ha già chiuso, ufficializzato diversi colpi.
Sì, mi sono persa.
Ma diciamo c'è stato il ritorno, per esempio, di... oddio, adesso mi sfugge il
nome.
Vabbè,
lo andiamo a recuperare.
C'è stato il ritorno, io perché soprattutto che mi occupo di calcio dei dilettanti, per esempio a breve dovrà firmare un attaccante del Francavilla, pensate un po', io vado a prendere tutti questi nomi croccanti. lasciando la sponda biancoceleste, venendo anche a quella sponda preferita, diciamolo.
Diciamolo, possiamo dire, diciamo, ogni puntata
è una squadra del tuo cuore.
Non c'ho la Roma. Una squadra, ma per favore.
La Roma, Tommy.
No, come per favore?
Ma per
stai
favore.
Sbagliando?
No, cioè, vabbè. Scusa, giusto, c'è cioè, la Roma.
Benissimo.
Va bene, me lo paghi regalo.
No, certo.
Sì.
Diciamo che anche è un mercato abbastanza fermo della Roma. Speriamo che il nuovo direttore Ghisolfi, il francese Ghisolfi, porti qualcuno di qualità. Si parla di Chiesa nelle ultime ore, si parlava di Chiesa già da inizio giugno. Poi è calato, si parlava di Enzo Lefè, un centrocampista che dovrebbe arrivare, ma si sta trattando con il Rennes, una squadra francese. E poi
Rabiot,
non lo so, mi pare tanto. No. Cioè, nel mese di luglio, soprattutto inizio luglio, si escono così tanti nomi che veramente potremmo veramente fare una squadra, cioè solo con i nomi che escono di calciomercato, ma anche
sognare,
bello,
no?
Esatto. Sognare. Diciamo anche il centrocampo poi della Roma è bello, cioè Paredes speriamo che non vada via.
Che c'è in tendenza anche lui, no?
Che è in tendenza anche lui, perché si parla anche di un interessamento da parte dell'Arabia, delle sirene arabe, quindi speriamo che non vada in Arabia Saudita. Poi si parla, ecco, la prima tendenza, appunto, dicevamo, di Chiesa, sarebbe il colpo dell'estate per me, anche perché la Roma che ha tagliato tanti posti di lavoro, bisogna dire, perché
sì, è vero, anche
ci sono stati tanti licenziamenti
e, sì.
Sì. E quindi non, insomma, economicamente non se la sta passando bene i Friedkin con la Roma, ci sono abbastanza tanti debiti e quindi è chiaro, un colpo alla Lukaku non ce lo possiamo mai aspettare quest'estate. Però bisogna anche sfruttare delle occasioni come quella di Federico Chiesa in scadenza di contratto, quindi se la cifra che si parla di 25 milioni, speriamo.
Anche se la Roma, devo dire che sta tagliando parecchi rami secchi, no? Ha dato via parecchi giocatori che comunque si avevano stipendio anche piuttosto importante, ha registrato un sold out nella campagna abbonamenti, che sicuramente qualche soldino in tasca lo porterà.
Nonostante la campagna acquisti che sta facendo discutere,
che non è ancora partita, si può dire. Sì. In tendenza, Tommy, c'è anche Iran, seggi aperti in Iran per il ballottaggio delle elezioni presidenziali tra il riformista Masoud Pezeshkian e l'ultraconservatore Pajadari Saeed Jalili. La guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha votato a Teheran all'apertura dei seggi alle 8 ora locale. Nel primo turno elettorale il primo dei due candidati ha ottenuto il 42%, Jalili il 39% delle preferenze. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti oggi assumerà la carica di presidente. Il primo turno è stato segnato dal crollo dell'affluenza, si parla del 39,9%, un record negativo per la Repubblica Islamica. E poi torna in tendenza anche la Ferragni.
Esattamente, è tornata in tendenza Chiara Ferragni, perché ormai si è chiusa l'istruttoria sulle uova pasquali. Le società di Chiara Ferragni verseranno 1,2 milioni di euro alle impresa sociale I bambini delle fate. L'impegno prevede che tale somma sia devoluta nell'arco di 3 esercizi finanziari. Lo annuncia un comunicato dell'antitrust. L'istruttoria, ricorda, era stata avviata nei confronti della società riconducibile all'influencer e di Cereal Italia, società produttrice del dolce e del titolare marchio Dolci Preziosi. Anche da Cereal Italia arrivano 100.000 euro ai bambini delle fate. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso l'istruttoria aperta lo scorso gennaio sulla diffusione delle comunicazioni commerciali con cui sono state pubblicizzate le uova griffate Ferragni in occasione delle festività pasquali 2021 e 2022. Alla vendita del dolciume era associata un'iniziativa benefica a favore appunto dell'impresa sopracitata, ovvero i bambini delle fate.
Sono molto fiera di Tommy, che ha messo in tendenza anche Temptation Island. Io devo fare mia colpa, non l'ho visto né la prima né la seconda puntata, nonostante io millanti pubblicamente in radio riesco una grande fan del trash. Non lo sto seguendo, sto diventando più intellettuale. Ieri ho letto per invece di guardare Temptation Island. Vabbè, ci sono le mie due anime che scalpitano, una ogni tanto prevarica sull'altra. In questo caso ha vinto quella che faceva l'intellettuale. Però c'è stata Temptation Island, è stata croccante come puntata, te la sei guardata, Tommy? Dammi qualche soddisfazione, no, oltre a quella di essere romanista.
Ma sì, per favore, io ho avuto di meglio anch'io da fare ieri sera. Non mi sono messo a leggere, no, ho visto un film tedesco bellissimo. Comunque sì, Temptation Island è andata in ultra in questo 4 luglio scoppiettante, la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island, che ha visto il falò di confronto tra Ludovica e Christian.
Ma scusa, la seconda puntata del falò di confronto,
si vede che questi erano già disperati prima di venire sull'isola. Voluto da quest'ultimo, c'è stato l'avvicinamento
da lui, quindi
c'è stato l'avvicinamento di lei, di Ludovica, alla al single Andrea. I due hanno deciso di lasciare il programma e tornare a casa da soli, perché
da soli, certo.
Continua il viaggio delle altre coppie, ma non di loro, perché Ludovica ha lasciato Christian ben 2 volte, dicendo di essere confusa sui propri sentimenti. Diego, quanto è attento, vedi il fidanzato.
Aspetta, Ludovica è lei? Ludovica è la fidanzata di Chris, quindi esatto. Lei l'aveva già lasciato 2 volte prima di andare a Temptation, e mo capito di nuovo.
Esatto, non solo, il fidanzato ha scoperto di essere stato tradito con la stessa persona. In una clip Christian è venuto anche a conoscenza, peraltro, di non essere il prototipo della sua fidanzata, che rivela di non provare più attrazione per lui.
Ma che ci stai a fare allora, figlia mia?
Questo c'è scritto qua, insomma, l'ha tradito 2 volte, non le piace, non se n'è innamorata. A questo punto la domanda è quella che ti sei fatta tu: perché rimanere con lui?
Infatti,
immediato,
perché?
Allora il follow di confronto doveva andare lì per risolvere. Christian ha assistito alla doccia della fidanzata insieme al singolo Andrea, e quindi niente, follow di confronto, si torna a casa, la nostra vita è distrutta, pure quella di Diego, quindi...
Posso dire con orgoglio che non ho mai visto una puntata di Temptation Island.
Con orgoglio
proprio, perché io, a parte che adesso c'è Wimbledon anche, quindi parliamo non solo di calcio, non mi avete malato di calcio, no. Solo, ma anche c'è Wimbledon, quindi e a breve anche il Tour de France.
È già iniziato con le tappe italiane.
Dici che sono un bastardo, ma per te io non cado.
Una vita in salita, una storia infinita che poi è finita, un male alle dita, perché farci del male è una fede nuziale con il faro d'uscita. Per ogni tua amica settata di fama, eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita.
Stasera, sotto il canto...
Diego, io avrei una domanda da tifoso, ma anche insomma da giornalista. Per te quanto è importante la fedeltà di un calciatore alla propria squadra? Cioè, mi spiego, ogni calciatore deve fare ciò che gli conviene. Se gli viene offerto un contratto in cui guadagna di più o magari si trova meglio in un'altra squadra rispetto a un'altra, bene, fa le valigie e se ne va. C'è mai, quindi, tu che pensi del cosiddetto tradimento attaccamento esatto dei calciatori alla squadra? Perché magari molti sono esagerati, altri invece se ne fanno una ragione, dicono vabbè, è andato da un'altra parte. Pensiamo a Barella, che adesso ha rinnovato il contratto credo fino al 2027 con l'Inter, una cosa del genere. Ecco, lui magari rimarrà lì tutti contenti. Ora già mi immagino molti che diranno Chiesa se ne va dalla Juve, va alla Roma, tutti tristi. Dici cosa ne pensi?
Ma dipende anche, perché poi dipende anche da dove si è nati. Cioè, per esempio, l'esempio di Francesco Totti con la maglia della Roma. Dipende da tante situazioni. Per esempio, si è parlato di attaccamento alla maglia e attaccamento anche al calcio europeo quando c'è stato l'avvento dell'Arabia Saudita l'estate scorsa. E faccio un esempio che ho fatto un'intervista a Giulio Sergio, l'ex portiere della Roma, e lui mi disse: ma guarda, la carriera di un giocatore è talmente breve che tu devi pensare anche al dopo. E quindi quando vengono tutti questi soldi che possono far vivere tranquilli i pronipoti, è normale che un calciatore l'attaccamento alla maglia ci pensa due volte poi. E diciamo che il mondo del calcio è ormai globalizzato.
Assolutamente sì.
I soldi hanno preso il sopravvento.
La Chiesa non è mai stata proprio una bandiera della Juventus, esatto. Quindi sì. Dai, non farebbe alcun tradimento, ce lo possiamo prendere con piacere, quello decidesse di approdare, va bene. La nostra trasmissione giunge ai titoli di coda. Io ringrazio tutti voi ascoltatori per averci seguito in questa settimana di Zai Time, che torna lunedì dalle 15 alle 16 su Radio Zai, Radio Jeans e Hot Block Radio. Grazie al nostro Tommaso Di Pierro.
Grazie a te.
Grazie al nostro Diego Sarti.
Grazie a voi.
E complimenti, godati questa che sarà l'estate più bella della tua vita. Un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato. Buon fine settimana. Ciao.